Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Santità, non posso nascondere di essere profondamente commossa nel rivolgere il mio più sentito benvenuto in questo luogo di profonda sofferenza, insieme ai detenuti che sono qui e ai tanti altri che non ci sono, ma che sono sicuramente intorno a noi e che pensano a questo bell'incontro. La sua visita pastorale di oggi, a pochi giorni dal Santo Natale, costituisce per noi tutti motivo di rinnovata riflessione sulla situazione carceraria e sulle condizioni di vita delle persone che si trovano ristrette negli istituti penitenziari. Vorrei renderle una testimonianza diretta di ciò, leggendo il testo di una lettera che mi ha profondamente commossa e che mi è stata consegnata da un detenuto nel corso della mia visita nel carcere di Cagliari. Mettersi in contatto con persone recluse nelle carceri o internate negli ospedali psichiatrici giudiziari vuol dire mettersi in contatto con un mondo di sofferenza, solitudine, umiliazione, che non deve essere ignorato, dimenticato, a chi chiede ascolto, comprensione, rispetto e soprattutto spirito fraterno. Quando si riesce a dare tutto questo, senza giudicare, senza pregiudizi o falsi moralismi, ma cercando soltanto di far capire, di scoprire l'umanità di ognuno, facendo distinzione tra errore ed errante, allora il dialogo si apre e si illumina come una finestra verso la luce.
La supplico, Padre Santo, perché convinca i cristiani fuori di queste mura a pregare per chi è in prigione. Uomini, donne, bambini, anziani, che hanno sbagliato e peccato come sbagliamo e pecchiamo tutti. Hanno compiuto azioni anche orrende e provocate tragedie spesso insanabili, ma restano e sono figli di Dio, bisognosi di consolazione e di amore e desiderosi di essere considerati ancora fratelli e sorelle.
Cari fratelli e sorelle, con grande gioia e commozione sono questa mattina in mezzo a voi per una visita che ben si colloca a pochi giorni dalla celebrazione del Natale del Signore. So che il sovraffollamento e il degrado delle carceri possono rendere ancora più amara la detenzione. Mi sono giunte varie lettere di detenuti che lo sottolineano. È importante che le istituzioni promuovano un'attenta analisi della situazione carceraria oggi, verificano le strutture, i mezzi, il personale, in modo che i detenuti non scontino mai una doppia pena. Ed è importante promuovere uno sviluppo del sistema carcerario che, pur nel rispetto della giustizia, sia sempre più adeguato alle esigenze della persona umana, con il ricorso anche alle pene non detentive o a modalità diverse di detenzione.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Silvio Anelli alla parte tecnica, Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari che sono in regia. Io sono Fabio Colagrande. Puntata di Al di là della notizia che va in onda all'indomani della visita di Benedetto XVI al carcere romano di Rebibbia. E avete sentito in questo montaggio la voce del Ministro della Giustizia, Paola Severino, del Cappellano di Rebibbia, Don Sandro Spriano, e poi quella del Papa che si rivolgeva ai detenuti di Rebibbia, dove c'è un detenuto lì c'è Cristo. Con queste parole il Papa si è rivolto ai reclusi di questo carcere romano. La Chiesa, ha ricordato, riconosce la propria missione profetica di fronte a coloro che sono colpiti dalla criminalità e il loro bisogno di riconciliazione, di giustizia e di pace. I carcerati meritano di essere trattati con rispetto e dignità. E il Papa ha ricordato le parole dell'Evangelista Matteo: ero in carcere, siete venuti a trovarmi, che esprimono il senso di questa visita. E ancora, rivolgendosi ai detenuti, ha aggiunto che l'amore di Dio non conosce confini. Sono venuto a dirvi semplicemente che Dio vi ama di un amore infinito e siete sempre figli di Dio. Dunque, circa 50 anni dopo la prima visita di un Papa in un carcere avvenuta sotto l'occhio delle telecamere, quella storica compiuta da Giovanni XXIII il giorno di Santo Stefano del 1958 a Regina Coeli, abbiamo assistito attraverso i teleschermi a questa visita e soprattutto al momento più intenso e più umano, il dialogo spontaneo tra alcuni detenuti e il Papa, uno scambio costruito su alcune domande che alcuni detenuti hanno rivolto al Santo Padre e le risposte a braccio del Papa, come è avvenuto in altre occasioni nelle quali il Papa ha voluto proprio conversare con le persone che incontrava in udienza. Ascoltiamo dunque alcuni momenti di questo scambio di domande e risposte tra i detenuti e il Papa in questo montaggio effettuato da Amedeo Lomonaco.
Desidero chiedere a Vostra Santità se questo suo gesto sarà compreso nella sua semplicità anche dai nostri politici e governanti, affinché venga restituita a tutti gli ultimi, compresi noi detenuti, la dignità e la speranza che devono essere riconosciute ad ogni essere vivente.
Io sono venuto soprattutto per mostrarvi questa mia vicinanza personale e intima. I responsabili faranno il possibile per migliorare questa situazione, per aiutarvi a trovare realmente qui una buona realizzazione di una giustizia che vi aiuta di ritornare nella società con tutto il rispetto che esige la vostra condizione umana.
Mi chiamo Omar. Più che una domanda, preferisco chiederti di permetterti di aggrapparci con te, con la nostra sofferenza e quella del nostro familiare. Ti voglio bene.
Anche io ti voglio bene e sono grato per queste parole che toccano il mio cuore. Sono venuto perché so che in voi il Signore mi aspetta.
Mi chiamo Alberto. Santità, le sembra giusto che ora che sono un uomo nuovo e da 2 mesi papà di una splendida bambina di nome Gaia non mi concedano la possibilità di tornare a casa, nonostante abbia ampiamente pagato il mio debito verso la società?
Anzitutto felicitazioni, sono felice che lei è padre, che lei si considera un nuovo uomo. Prego e spero che quanto prima lei possa realmente avere in braccio la sua figlia, essere con la moglie e la figlia per costruire una bella famiglia e così anche collaborare per il futuro dell'Italia.
Sono Federico, troppo poco si parla di noi, spesso in modo così feroce come a volerci eliminare dalla società. Questo ci fa sentire subumani.
Dobbiamo sopportare che alcuni parlano in modo feroce anche contro il Papa e tuttavia andiamo avanti. Mi sembra importante incoraggiare tutti che abbiano senso delle sofferenze di voi. Ognuno può cadere, ma Dio vuol che tutti arrivino da Lui. Noi dobbiamo cooperare in spirito di fraternità. Il Signore vi aiuterà e noi siamo vicini a voi.
Santità, mi è stato insegnato che il Signore vede e legge dentro di noi. Mi chiedo perché l'assoluzione è stata delegata ai preti. Se io la chiedessi in ginocchio, da solo, dentro una stanza, rivolgendomi al Signore, mi assolverebbe?
Direi 2 cose. La prima, naturalmente, se lei si mette in ginocchio con vero amore di Dio, prega che Dio perdoni, perdona. Ma l'assoluzione del prete, l'assoluzione sacramentale, è necessaria per realmente risolvermi, assolvermi da questo legame del male. Dio mi perdona, mi riceve nella comunità dei suoi figli.
Santità, lo scorso mese è stato in visita pastorale in Africa, nella piccola nazione di Benin, una delle nazioni più povere del mondo. Le chiedo, loro muoiono tra povertà e violenza. Forse Dio ascolta solo i ricchi e i potenti.
Le misure di Dio e i criteri di Dio sono diversi dai nostri. Dio dà anche a questi poveri gioia, la riconoscenza della sua presenza E naturalmente ci chiama tutti che noi facciamo tutto perché possano uscire da queste oscurità delle malattie, della povertà.
Con l'aiuto di questo montaggio audio realizzato da Amedeo Lo Monaco abbiamo rivissuto il momento più intenso, più umano della visita di Benedetto XVI di ieri al carcere romano di Rebibbia, lo scambio di riflessioni tra i detenuti che hanno interrogato il Papa e appunto Benedetto XVI che ha proprio voluto rispondere a braccio alle loro domande. Una visita che, come vi dicevamo, è stata seguita da molti anche attraverso i teleschermi, attraverso la nostra radiocronaca. Noi aspettiamo i vostri commenti su queste parole del Papa, sulle parole dei detenuti, al nostro numero di SMS 335 12 43 317, anche adesso durante questa diretta. E saluto, perché in diretta telefonica con noi, Elisabetta Laganà, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, coordinamento delle sigle italiane più importanti, una conferenza nata allo scopo proprio di rappresentare enti, associazioni e gruppi impegnati quotidianamente in esperienze di volontariato nell'ambito della giustizia e più precisamente negli istituti penitenziari. E dottoressa Laganà, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
Ecco, la vostra conferenza si propone un po' di rappresentare un tavolo di confronto per le esperienze e le proposte che provengono dal volontariato che opera in questo settore. E ieri abbiamo sentito Benedetto XVI parlare ai detenuti e usare termini come pene non detentive, modalità diverse di detenzione, che sono termini sui quali voi da tempo battete. Ecco, che effetto le ha fatto questa visita, sentire questi discorsi assumere anche una rilevanza nazionale, grazie insomma al fatto che una visita di un Papa in un carcere, proprio anche sotto gli occhi delle telecamere, non avviene così spesso?
È stato sicuramente un momento di grande emozione, come lo fu poi nel 2000 la visita del Papa e Regina Coeli. Noi sappiamo che la Chiesa non è cieca né sorda nei confronti della situazione drammatica dei nostri penitenziari, tant'è vero che quotidianamente centinaia di religiosi varcano la soglia, sia che siano cappellani, sia che siano volontari, la maggior parte sono volontari, e da sempre denunciano una situazione di grande invivibilità, da sempre, quindi da quando abbiamo praticamente, quindi costantemente, al di là del breve episodio dell'indulto, numeri di questo genere, anche perché chiunque vada in carcere si rende immediatamente conto di che cosa è la popolazione carceraria e in che cosa consiste, quindi più di 67.000, ormai circa 68.000 persone, numeri giganteschi, impossibili da contenere, anche perché noi parliamo di numeri, ma ogni numero corrisponde una persona, quindi una problematica che sta dietro questa persona da prendere in carico. E quindi chiunque entra in carcere si rende conto che ormai questo carcere è ridotto a un contenitore di tutti i disagi sociali, prevalentemente tossicodipendenti, migranti, malati fisici, psichici, sono tantissimi. Sovraffollamento crea dei problemi enormi, l'ha messo fortemente in evidenza la Presidenza della Repubblica, l'ha messo altrettanto fortemente in evidenza il Papa, appunto, dicendo che il sovraffollamento crea grossi problemi, è una pena aggiuntiva di fatto e quindi rende il carcere invivibile non solo per i detenuti, ma anche per gli stessi operatori che ci lavorano dentro. Quindi in queste condizioni non è possibile attuare assolvere la funzione assegnatagli dalla Costituzione, che è appunto l'articolo 27, la rieducazione dei detenuti. Per cui un carcere che è impossibilitato a svolgere rieducazione non è in grado di produrre quella che viene definita appunto giustamente, che è un diritto legittimo della popolazione, però questo carcere non produce sicurezza sociale, anzi peggiora la condizione di marginalità e di esclusione delle persone che ci vivono dentro.
Benedetto XVI ha detto che è importante che le istituzioni promuovano un'attenta analisi della situazione carceraria, verifichino le strutture, i mezzi, il personale, in modo che i detenuti non scontino mai una doppia pena. E poi ha parlato di uno sviluppo del sistema carcerario che deve anche ricorrere alle pene non detentive, a modalità diverse di detenzione. Ecco, questo vero e proprio appello concreto alle istituzioni che è stato pronunciato dal Papa, secondo lei che tipo di impatto potrà avere con il mondo politico?
Ma sono anni, la cosa è veramente emblematica, che sono anni che tutti fanno gli stessi discorsi e dicono le stesse cose, ma tutti a 360 gradi, cioè non c'è un operatore che lavori in carcere dalla direzione degli istituti ai sindacati di polizia penitenziaria che non abbiano sottolineato, proprio chiesto con forza che si vada nella direzione delle pene alternative, perché le cifre parlano, cioè le cifre dicono che le misure alternative danno meno recidiva. Ora però bisogna fare un ragionamento che è altrettanto importante, cioè per evitare che poi le cose buone che sono successe appunto in questi giorni, grazie al Ministro, non vadano nel nulla o quasi.
Ecco, ricordiamo a chi ci ascolta che il Consiglio dei Ministri, proprio nei giorni scorsi, poco prima della visita del Papa a Re Bibbia, ha approvato un pacchetto di misure con il quale il Ministro della Giustizia, Paolo Severino, vuole affrontare anche l'emergenza carceri. Sì, continui pure.
Ecco, e diciamo, il problema, affinché le cose non rimangano sulla carta, ma siano piene di contenuti, qui bisogna dare poi anche strumenti alle cose che sono state provate. Noi 2 anni fa, appunto, cioè questo molto anche indietro, ma abbiamo proprio apertamente lanciato un appello per. È successo praticamente subito dopo l'approvazione del quello che è stato definito nel 2010 lo stato della dichiarazione dello stato di emergenza per le carceri, era gennaio 2010, noi siamo usciti immediatamente con un comunicato in cui abbiamo espresso tutte le nostre perplessità sul discorso dell'edilizia penitenziaria come soluzione del problema carcerario e in ogni caso abbiamo detto almeno provvedete a costituire parallelamente e immediatamente un piano sociale straordinario per le carceri, di sostegno e reinserimento sociale per coloro che escono e potrebbero uscire dal carcere, quindi in previsione anche di quella che poi è stata appunto la cosiddetta legge Alfano, la 199 del 2010, che prevedeva che le persone potessero uscire dal carcere. Il problema è che avendo una popolazione carceraria di questo tipo, dove vanno le persone? Perché bisogna, è necessario costruire delle situazioni. Allora appunto nei buoni provvedimenti che sono stati appunto approvati sul discorso della popolazione carceraria, ce n'è uno, diciamo così, che ci lascia perplesso, che appunto è il discorso dell'aver incrementato di 57 milioni di euro la dotazione per l'edilizia carceraria. C'è questo problema della cassa della mente, appunto, che era stata vincolata per buona parte per l'edilizia carceraria. Allora, se quel denaro andasse realisticamente in un piano sociale straordinario per i carceri, a quel punto si otterrebbe veramente una situazione di possibilità all'esterno, perché sono queste che mancano. Quindi è necessario che gli enti locali, come poi è previsto già dai documenti, dal patto per l'inserimento sociale, quindi di tutta una serie di provvedimenti che sono stati approvati nel passato, che poi sono rimaste di fatto lettera morta, che si dia luogo a un tavolo in cui tutti coloro che hanno a che fare con l'esecuzione penale si parlino e stabiliscano, in maniera che non si proceda per settori indipendenti e separati, un piano di questo genere. Quindi mettiamoci insieme, cerchiamo di capire che cosa si può fare per realizzare veramente un'esecuzione penale esterna.
Ecco,
Questo noi crediamo sia necessario.
Certo, la interrompo, ma diciamo che per concludere possiamo dire che proprio anche dalla Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, come questo coordinamento delle sigle più importanti di enti, associazioni e gruppi impegnati nel volontariato nell'ambito della giustizia, nei penitenziari arriva un appello affinché ci sia ancora più ascolto da parte parte delle istituzioni e ci sia ancora più sensibilità verso quelli che sono i problemi pratici, concreti, che voi avete sottolineato tante volte, che a volte certi provvedimenti, pur andando nella direzione giusta, lei lo ha sottolineato, però tardano in qualche modo a comprendere. Noi la ringraziamo per questo suo intervento, buon lavoro dottoressa Laganà.
Grazie a voi, arrivederci.
Era Elisabetta Laganà, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, e saluto, continuando questa diretta a commento della visita di Benedetto XVI nel carcere romano di Rebibbia, Daniela De Robert, che è una collega giornalista volontaria proprio a Rebibbia e presidente dell'associazione Volontari in Carcere, VIC Volontari in Carcere, che nasce dal servizio e dall'esperienza dei volontari della Caritas Diocesana di Roma e opera negli istituti penitenziari della capitale. E Daniela De Robert, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, cosa ha significato per Rebibbia la visita di ieri del Papa? Lo chiedo a te, che conosci molto bene la realtà di questo istituto carcerario.
Beh, ha significato sicuramente molto, ha significato l'attenzione da parte non solo della Chiesa ma della società libera verso un mondo di cui troppo spesso si parla senza conoscerlo, ha significato un incontro e in qualche modo ha significato quindi l'incontro, abbattere un po' questi muri, la scelta che ha fatto il Papa di incontrare i detenuti, di ascoltarli e di salutarli e di abbracciarli è stato un segnale molto forte per tutti i detenuti di Rebibbia, ma non solo per loro, credo un po' per tutti gli oltre 60.000 uomini e donne che sono in carcere.
Esiste una realtà, lo dicevamo prima anche con Elisabetta Laganà, una realtà forse sconosciuta, molto ampia, di un volontariato che è impegnato proprio nelle carceri italiane. Vuoi darcene un'idea in qualche modo?
Beh sì, è una realtà molto importante, non solo come numeri ma anche per il lavoro che fa. Scegliere di lavorare in carcere richiede uno sforzo in più, nel senso che si entra in un mondo dove è difficile entrare, che non si conosce, che non si incontra per caso. È importante soprattutto in questo momento dove la situazione di sovraffollamento comporta una perdita profonda di dignità per chi vive in carcere. I volontari ascoltano molto, come ha fatto ieri il Papa, ascoltano le persone, le loro sofferenze, le loro difficoltà, i loro travagli, le loro esigenze di cambiamento, anche i momenti di gioia quando ci sono. E la scelta che abbiamo fatto noi è quella di ascoltare, noi abbiamo dei centri di ascolto in tutti i reparti dei quattro istituti di Rebibbia, nel reparto protetto dell'ospedale Pertini. Noi incontriamo gli uomini e le donne, li ascoltiamo, li accompagniamo in un percorso verso un fuori diverso da quelli che li ha portati dentro. È un percorso molto difficile e molto difficile soprattutto quando si esce. Ieri il Papa ha detto visitare i carcerati, lui diceva ho provato a farlo. Io credo ci siano tanti modi di visitare i carcerati, uno è andare in carcere, un altro altrettanto importante vuol dire accoglierli quando escono a fine pena, perché uno dei problemi grossissimi del carcere, oltre alla vita in carcere, è il momento in cui si ritorna nella società e la società non ti vuole più. Allora credo che su questo si debba lavorare molto tutti, volontari in carcere e cittadini fuori.
Quali sono le difficoltà, le sofferenze con cui voi vi confrontate ogni giorno come volontari nel carcere di Rebibbia?
Ma intanto diciamo che il carcere è sempre di più un luogo per i poveri e quindi in carcere si incontrano tutte le povertà radunate insieme, compresse in un ambiente chiuso come il carcere e in grande quantità. In carcere ci finisce la povera gente, ci finisce il disagio sociale, ci finisce chi ci dà fastidio fuori e quindi il primo problema è la povertà. Noi portiamo dei vestiti per chi è nudo. Oggi a Roma nel 2011 quasi 12 in carcere e arrestato d'estate in maglioncini e pantaloncini, in questa stagione ancora con gli stessi abiti se nessuno glieli porta. Portiamo i generi per l'igiene personale perché il carcere non passa nulla se non il cibo, l'indispensabile. Quindi questo è un primo aspetto ed è un problema che ricade sulla dignità delle persone. Se non ti puoi neanche lavare perdi in dignità, se non hai neanche le scarpe ne perdi in dignità. C'è poi un problema molto forte di sentirsi condannati, anche ieri una domanda lo diceva, la ferocia della società fuori. non basta la condanna ai tribunali, c'è una condanna sociale che in qualche modo, oltre la pena detentiva che ti è stata data, in qualche modo ti condanna all'ergastolo. Quando esci non sei una persona che ha scontato una pena, sei un ex detenuto, e degli ex detenuti non ci si fida, quindi non trovano casa, non trovano lavoro, non trovano amicizie. In carcere c'è una difficoltà legata al sovraffollamento, al fatto di dover vivere insieme in 4, 5, a volte 15 persone in una stessa cella con i letti a tre piani, vuol dire che le finestre non le puoi aprire, vuol dire che non c'è neanche il posto per stare in piedi tutti insieme, allora si fa a turno, uno sta sdraiato, uno sta in piedi, vuol dire che a volte i materassi sono appoggiati per terra perché non ci sono più i letti, vuol dire che l'acqua calda non basta per tutti, allora ti fai la doccia, le docce sono ancora comuni, il regolamento non è applicato e la fai anche fredda d'estate e d'inverno. Sono delle condizioni di vita veramente molto molto faticose. Poi quando c'è ad Ancona, c'è stata una piccola rivolta qualche giorno fa, ma in realtà io tutti i giorni mi chiedo come facciano a sopportare questa vita così dura e così di sofferenza.
Daniela De Roberte, tu hai anche scritto un libro, reportage sull'universo carcerario italiano, sembrano proprio come noi frammenti di vita prigioniera, bollati boringhieri. E ieri, guardando le immagini dei detenuti che rivolgevano le loro domande al Papa e Benedetto XVI che rispondeva a braccio, molti sono stati colpiti sicuramente dalla semplicità e dalla profondità delle risposte del Papa, ma anche proprio dall'umanità e dalla bellezza di queste domande. C'è davvero un mondo dentro le carceri che noi non conosciamo e che molto spesso con molto pregiudizio consideriamo un mondo forse fatto solo di violenza, ignoranza, superficialità.
Sì, devo dire che noi volontari abbiamo questo grande privilegio, noi volontari in carcere, di entrare e di incontrare un'umanità che sicuramente è un'umanità ferita, è un'umanità dolente, è un'umanità anche a volte incattivita, ma c'ha una forza anche di una capacità di analizzare, affrontare, cercare un cambiamento che a volte noi non abbiamo, di cui noi non abbiamo la capacità di andare così a fondo. Molto spesso mi ritrovo persone che con una difficoltà enorme hanno il coraggio di mettersi davanti a uno specchio e di guardare anche il peggio di loro stessi. È un'operazione difficile, non so quanti di noi lo fanno fuori. Per cambiare ci vuole anche questo, prendere coscienza di quello che si è fatto, del male che si è fatto, più o meno grave, a volte sono situazioni molto dolorose, per cominciare un percorso di rinascita. Quello che ieri abbiamo visto, abbiamo sentito, che ha sentito anche il Papa, che ha sentito chi ha seguito quel momento così emozionante di dialogo, è stato anche questo, persone che cercano di cambiare vita, di convertirsi in qualche modo, di riprendere una vita o di cominciare per la prima volta una vita carica di significato. A volte sono persone che non hanno mai avuto l'opportunità di fare una vita diversa da quella che poi hanno fatto, che non hanno scelto, che si sono trovati nella povertà a fare quello che la gente si aspettava da loro. Avere il coraggio di fermarsi, di pensare, di ricominciare, di scommettere su se stessi, non è un percorso facile. Io da loro imparo molto anche questo, la forza di guardare anche se stessi nel bene e nel male e di scegliere di cambiare vita. È un percorso da cui tutti, davvero tutti, possiamo imparare.
Ringrazio molto Daniela De Roberte, giornalista e volontaria Rebibbia, presidente dell'associazione VIC Volontari in Carcere. Buon pomeriggio e grazie per essere stata con noi, Daniela.
Buon pomeriggio a voi.
E noi continuiamo e andiamo a chiudere questa diretta che stiamo dedicando a un commento della visita di Benedetto XVI ieri al carcere romano di Rebibbia, salutando Irene Testa, segretaria dell'associazione Il Detenuto Ignoto. Irene Testa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Io ricordo che l'associazione Il Detenuto Ignoto nasce con lo scopo di affermare e promuovere i diritti dei cittadini detenuti in attuazione di quanto disposto dalla Costituzione, dall'articolo 27, e in questi anni questa associazione è stata animatrice di importanti iniziative, studiando un po' la realtà e le politiche del sistema penitenziario italiano. Ecco, in un comunicato lei come segretario di Detenuto Ignoto sottolinea che pur partendo da presupposti molto diversi. Voi siete un'associazione laica che fa riferimento anche al Partito Radicale, e tra le vostre conclusioni laiche e quelle della Chiesa su questo aspetto, cioè proprio sulla la denuncia della violenza che subiscono i detenuti, della doppia pena, come l'ha chiamata Benedetto XVI, vi trovate, diciamo, in consonanza?
Sì, assolutamente. Io credo che la sostanza delle cose in qualche modo tenda a coincidere. Potrebbe sembrare che le visioni in realtà sono contrapposte, ma se andiamo ad analizzarle non è così. Quando lo pontefice ieri ha parlato di grave situazione, ha sottolineato come sia necessario in qualche modo un atto di misericordia, certo, ognuno poi può interpretare come meglio ritiene questa affermazione. E io, ritornando indietro anche nel tempo, la associo molto a ciò che anche il Santo Padre Karoru Wojtyla nel 2002 disse durante la visita alle Camere Riunite. Parlò esplicitamente di un atto di clemenza. Ora, ieri non si sono usate queste parole, però credo che tutti coloro che in qualche modo conoscono la realtà carceraria e quindi sicuramente anche il pontefice, tra l'altro l'iniziativa è stata organizzata da Don Sandro Striano, che è il cappellano di Re Bibbia, e noi in moltissime iniziative le abbiamo portate insieme a Don Sandro Striano, e sappiamo bene che condivide anche quelli che noi chiamiamo provvedimenti tecnici, amministrativi, ma indispensabili in questo momento, quali l'amnistia e l'indulto. Cioè, io credo che da una parte la visita ieri da parte del Papa a Re Bibbia sia stata sicuramente importante, quantomeno ha consentito ai nostri media di poter parlare della situazione carceraria. Noi è da anni che cerchiamo di portare all'attenzione pubblica questo grave problema e anche all'attenzione mediatica, ma spesso e volentieri non se ne parla, non si parla di quelle morti quasi quotidiane che sono i suicidi nelle carceri. E a mio avviso forse dovrebbe anche occuparsene maggiormente il Parlamento. È vero che ci sono stati dei passi avanti con il ministro Severino, però è anche vero che questi provvedimenti non sono sufficienti, o comunque si ritroveranno a riscontrare le stesse problematiche che si sono avute con il disegno di legge Alfano, quello che prevedeva di scontare l'ultimo anno e mezzo di pena ai domiciliari. In origine ne prevedeva l'uscita di 8.000 detenuti, però poi tecnicamente nella pratica questo non è stato possibile, ne sono usciti 4.000, per le stesse ragioni per cui anche il decreto del ministro Severino potrebbe tendere, diciamo, a fallire in qualche modo.
Ecco, lei non crede che queste cifre di cui sono parlate, mi pare 15.000-16.000 detenuti che potrebbero uscire dalle carceri italiane, siano poi reali?
No, non credo che siano reali, perché nel disegno di legge Alfano i limiti oggettivi che si sono riscontrati sono quelli, per esempio, del domicilio di alcuni detenuti, quindi tutti gli immigrati non avevano il domicilio, per cui il magistrato comunque, pur potendo uscire, non autorizzava l'uscita di questi detenuti. E poi c'è stato tutto un lavoro di assistenti sociali che dovevano andare a controllare il domicilio, vedere se c'era, se era idoneo, eccetera. In più le richieste, diciamo, arrivate ai magistrati di sorveglianza erano tantissime, e c'è anche da ricordare che i magistrati di sorveglianza in Italia sono solo 170, perché poi lì c'è tutto il problema dei magistrati fuori ruolo, e anche lì andrebbe aperto tutto un altro capitolo, e le richieste invece sono più di 10.000, per cui quanto tempo ci vorrà innanzitutto, ma soprattutto come si superano questi limiti oggettivi che già li abbiamo vissuti.
Ecco, quindi per voi del detenuto ignoto le misure alternative non sono sufficienti, serve una scelta più più radicale, insomma.
Per questo... Non sono sufficienti perché da una parte comunque non si interviene su quello che è il problema dei processi pendenti e quindi dei quasi 11 milioni di processi pendenti nei tribunali, per cui comunque, visto che le carceri sono l'appendice carceraria del sistema giustizia, se non si interviene sul sistema giustizia si ritorna indietro come nel 2005 quando è stato varato l'indulto, che però poi non si sono potute fare le riforme, non si è affiancato ad un'amnistia e di conseguenza dopo poco tempo le carceri si sono riempite nuovamente. E quindi è chiaro che servono dei provvedimenti, uno, che incidano sulle carceri e che comunque smaltiscano il grande sovraffollamento che c'è, e poi è necessario comunque mettere mano ad alcune leggi come la legge Cirielli, per esempio la legge Fini-Giovannardi. Gli interventi da fare sono tanti.
Ecco, per chiudere, René Testa, segretario Associazione Il Detenuto Ignoto, perché, vogliamo dirlo, insomma, è abbastanza sotto gli occhi di tutti, perché i partiti molto spesso, come scrive lei, fanno melina rispetto a questi temi? Perché, insomma, per salvaguardare il consenso, fare varare queste norme, queste riforme, non è visto molto bene, no? Insomma, sono quel tipo di iniziative che poi non portano voti.
Guardi, purtroppo ci troviamo a scontrarci quotidianamente con questo tipo di politica che in qualche modo da una parte fingono di interessarsi al problema, alle carceri, quindi in ogni occasione è buona per parlare, diciamo, di inciviltà delle carceri, quando però si tratta poi di approvare dei provvedimenti seri, ma anche meno seri, perché in Parlamento in realtà se ne sono varati pochissimi provvedimenti sulle carceri in questa legislatura, allora si tirano indietro, si fanno scudo con il problema della sicurezza, diventano artefici di campagne terrificanti, perché comunque non so se per esempio dopo l'indulto ci sono state delle campagne tremende verso questo provvedimento, e anche questo è uno dei motivi che comunque scoraggia, diciamo, la classe politica a riproporli in qualche modo, perché temono terribilmente di poter perdere consensi elettorali, quindi è più facile dire arrestiamo tutti, buttiamo le chiavi, il cittadino si può sentire sicuro, invece sappiamo bene che non è così, perché se un cittadino lo buttiamo in questi cestini spazzatura che sono diventati ormai le carceri italiane, dove i detenuti muoiono di fame, non hanno i soldi per poter fare una telefonata, non hanno neppure la carta igienica, ma addirittura, cioè, in molti istituti manca il cibo, le medicine, qualunque cosa, i materassi. E allora è chiaro che in qualche modo è necessario intervenire.
Perché altrimenti poi, è stato detto molte volte, la sicurezza viene messa ancora più in pericolo, perché le carceri diventano luoghi in cui diventano scuole del crimine o luoghi in cui si crea il risentimento sociale, non affatto la rieducazione.
Certo, perché queste persone escono dal carcere, ma la rieducazione non l'hanno vista neppure in cannocchiale, perché non c'è stato nessun tipo di rieducazione in quelle condizioni. Anzi, ma chi può essere rieducato vivendo 24 ore al giorno, buttato in ozio in una cella dove, se anche il detenuto volesse lavorare, questo gli viene impedito perché non ci sono fondi, perché non si mettono a disposizione risorse, e comunque la situazione carceraria fa acqua veramente da tutti, sotto tutti i versanti. Per questo noi diciamo servono dei provvedimenti radicali, tecnici, che in qualche modo veramente azzerino la situazione, perché, cioè, se ne vogliamo parlare, se ne potrebbe parlare per ore, non ci sono gli psicologi, e l'80% di detenuti in molti istituti di pena sono soggetti psichiatrizzati con problemi psichici e non ci sono psicologi, mentre invece ne occorrerebbero a fiumi di psicologi. Abbiamo poi il problema dei tossicodipendenti in carcere, che non dovrebbero stare lì ma dovrebbero essere curati all'esterno, le comunità terapeutiche chiudono perché non hanno più persone da accogliere e le galere sono piene di tossicodipendenti. Cioè, se andiamo a analizzare la situazione, cioè, io non vedo altre soluzioni. Se poi queste soluzioni ci sono, le tirassero fuori, ma alla fine ci si riduce sempre a tirar fuori delle misure tampone che funzionano per 3-4 mesi, alleggerendo non utilizzando più la terza, la quarta branda di un letto perché si riesce a trovare un minimo di spazio, ma non abbiamo risolto il problema alla radice.
Bene, io ricordo che che Benedetto XVI, rispondendo proprio alla domanda di un detenuto in questo senso, ieri ha detto: spero che questa, anzi credo che questa mia visita sia anche un gesto pubblico che ricorda ai nostri concittadini, al nostro governo, il Papa ha detto il nostro governo, il fatto che ci sono dei grandi problemi e delle difficoltà nelle carceri italiane. Quindi è stato un, per quanto poteva fare il Papa, che ovviamente aveva un altro scopo, in qualche modo dimostrare la sua vicinanza e la sua amicizia ai detenuti, diciamo con queste frasi, con questa frase però ha cercato proprio di dare anche un significato ulteriore a questo suo gesto. Io ringrazio Irene Testa, segretaria dell'Associazione del Detenuto Ignoto, grazie davvero per il suo commento, buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi chiudiamo qui questa diretta che abbiamo dedicato a un commento alla visita di Benedetto XVI al carcere romano di Rebibbia. Ringraziamo i nostri ospiti: Elisabetta Laganà, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, Daniela De Roberte, presidente dell'Associazione VIC Volontari in Carcere, appunto Irene Testa del Detenuto Ignoto. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.